Pressioni sul corpo umano, l'uomo non ha inventato la tecnica. Sono cose che i filosofi dicono già, che vengono già dette nelle aule universitarie e l'ho anche già esposto nel sito. C'è un pregiudizio, un'idea sbagliata, diffusa, secondo la quale si crede che l'uomo abbia inventato la tecnica, che la tecnica sia un'invenzione dell'uomo, che la tecnica sia una novità che provoca l'uomo. Sbagliato. In realtà, se prima dell'invenzione della tecnica c'era la natura, già la natura ha prodotto la tecnica. Perché quando io guardo al cuore che funziona come una pompa, al meccanismo all'intestino tenue, all'intestino crasso sono dei tubi, i vasi sanguigni in cui scorre il sangue sono dei tubi, delle tubature, e poi il meccanismo delle feci, l'espulsione delle feci, questa è pura meccanica. Quindi, ancora prima della bionica cibernetica applicata ai robot, il corpo dell'uomo è una struttura meccanica, è una struttura robotica. Quindi, essenzialmente, l'uomo non ha inventato la tecnica c'è già. Nella vita, nella struttura, nell'anatomia, nel funzionamento, nella fisiologia del corpo umano. Vado a vedere cosa significa fisiologia. Anatomia è la parte strutturale del corpo. Allora una critica, adesso vado a vedere cosa significa fisiologia. Una critica a questa concezione immediatamente si può dire no, l'uomo non è un robot, non è meccanica, perché è prodotto dalla natura, è un prodotto inconsapevole della natura, è un prodotto non progettuale, è un elemento casuale. Tu credi che sia così? E quanto afferma il creazionismo e la teoria del disegno intelligente? La fisiologia è la scienza che studia le funzioni organiche e quindi, e dei vegetali e degli animali e quindi funzioni, quindi meccanica. Modifico il titolo e inserisco un'idea che forse ho già riportato nel sito, non me lo ricordo. L'idea è per cui che cos'è il creazionismo, la teoria del disegno intelligente. In realtà il creazionismo, e come diceva Vigna, no? Solo che è recente il creazionismo, diceva Vigna che molte idee di oggi, che sembrano nuove, sono in realtà ripetizioni, e lui ha detto anche ironicamente, ripetizioni fatte male, di idee già formulate nel passato. Perché io ho prodotto nel sito diverse variazioni, varianti del creazionismo e facendolo mi sono accorto e dicendo ma io sto semplicemente formulando ciò che sempre dice, ha sempre detto la filosofia cristiana del Medioevo. C'è un disegno intelligente non solo per la vita biologica, per le stelle, la meccanica dei corpi celesti, per la storia, la pianificazione della storia da parte di Dio che io chiamo cinemaica da cinema, la storia costruita come selezione e incastro di scenari storici che sono simili a scene di film. E poi, quindi praticamente il disegno intelligente c'è non solo per la vita. E quindi appunto che cos'è? Vado a modificare il titolo. Che cos'è la teoria del disegno intelligente? Nella sua essenza, la teoria del disegno intelligente non è un'idea positiva che si accorda con le concezioni cristiane. Perché le concezioni cristiane, la teologia tradizionale, la filosofia cristiana, non hanno bisogno del creazionismo. Venivano prima, si rifacevano alla Bibbia e fin dall'inizio la Bibbia dice in principio Dio creò e quindi tutto risulta come progetto, come progettualità, come intervento di Dio. Che cos'è il creazionismo e la teoria del disegno intelligente? Viene in mente la teoria olografica dell'universo, scienziati che si stupiscono dell'unità del cosmo quando l'unità è sempre stata formulata dai filosofi di quelli antichi, Platone e Parmenide e poi Aristotele. Quindi la teoria del disegno intelligente è il modo in cui scienziati, atei o agnostici si avvicinano a Dio dicendo, secondo quella meraviglia di cui parla Severino, che poi risulta essere, come dice Severino, trauma, il trauma che l'ateo subisce quando vede che ci sono tracce di Dio nella creazione, nel mondo, e quindi ecco che prende paura lo scienziato ateo dalla presenza di Dio. Il creazionismo, la teoria del disegno intelligente, è lo scienziato che dice: un momento, questo non può essere a caso, qui c'è c'è un qualche intervento, e allora timidamente si avvicina a Dio e ti fanno credere che sono loro che si avvicinano a Dio, perché prima di loro non c'era, quasi che prima di loro non ci fosse nessuno, ma prima c'era la filosofia cristiana, la teologia tradizionale, e quindi non abbiamo bisogno, i cristiani, della teoria del disegno intelligente, perché da sempre la filosofia cristiana parla di progettualità della vita, ecco. Poi è venuto fuori quell'apertura di Giovanni Paolo II sull'evoluzionismo e quindi sul darwinismo, che aveva fatto dire al professor Italo Sciuto in una conferenza a Venezia, a cui ero presente per sentire lui, che aveva portato Italo Sciuto ad avere ironia su questa apertura. Ironia. E infatti va fatta dell'ironia su questa apertura, perché tu non puoi, teologo cattolico, aprirti all'evoluzionismo. Perché gli scienziati per evoluzionismo non intendono una concezione per cui la realtà va in positivo. Gli scienziati per evoluzionismo intendono un'altra cosa, e di qui l'ambiguità dell'apertura di Giovanni Paolo II. E dice l'episteme, una novità che ho introdotto io, adesso si spiega in cosa consiste questa ambiguità. Due aspetti, di cui uno riguarda la questione antropologica del cardinale Ruini. E cioè, vediamo se mi ricordo tutto. Beh, non mi ricordo, ma dico quello che devo dire. E cioè, lo scienziato darwinista non gli interessa l'evoluzione positiva, lui pensa al caso, l'intervento del caso nella vita, e quindi l'uomo deriva dal caso. Il secondo aspetto dell'ambiguità è dovuto al fatto che la teologia tradizionale stessa ammette questo caso, non ha bisogno di ammettere la necessità nella forma dell'uomo, perché, dice l'episteme, l'errore della teologia tradizionale dice che il Verbo si è fatto carne, cioè considera la seconda natura di Gesù come una natura acquisita in seguito all'incarnazione, come se prima dell'incarnazione e prima della creazione la seconda persona trinitaria in Dio fin dall'eterno, generato e non creato prima di tutti i secoli, non avesse natura umana. E quindi, appunto, dice l'episteme, l'eresia della teologia tradizionale: credere che Gesù prima della creazione non avesse natura umana, ma se l'aveva era una natura non casuale. E dice l'episteme, comunque prodotta dall'evoluzione, l'evoluzione necessaria nella realtà necessaria. E quindi, appunto, l'episteme distingue tra evoluzione necessaria e caso, che tutt'al più può comportare una diversa pigmentazione dei colori dei pesci, per esempio, ma il caso è limitato nell'ambito della ricerca epistemica. Allo scienziato interessa il caso, e quindi l'apertura di Giovanni Paolo II era ambigua, e questa ambiguità è rinforzata dalla teologia tradizionale, perché anche la teologia tradizionale ha un interesse a dire che è casuale la natura umana, perché dice che Cristo si è incarnato e ha acquisito la natura umana in seguito all'incarnazione, e quindi la natura umana può anche essere casuale, perché tanto dopo viene assunta da Cristo qualunque cosa fosse stata, quasi che se l'uomo fosse stato un insetto, una formica, Cristo si sarebbe incarnato e avrebbe assunto la forma di una formica, o di una scimmia, dico questo per paradosso. E quindi praticamente cosa dice l'episteme? Dice: Dio ha creato l'uomo, l'uomo proviene da Dio, ma non da Dio, dall'uomo con la U maiuscola, perché l'uomo non è immagine di Dio, è immagine dell'uomo con la U maiuscola, e quindi l'uomo era eterno fino al principio. Ecco, appunto, questi dati per dire, appunto, che l'uomo non ha creato la tecnica, Dio ha creato la tecnica, lasciamo stare il discorso che Dio ha creato con la tecnica, Dio ha creato il corpo dell'uomo con progettualità, come dice il creazionismo, il disegno intelligente, e quindi il primo robot che c'è sulla Terra, prima che l'uomo inventasse con la cibernetica, la bionica, i robot, che ancora non stanno in equilibrio, non riusciranno mai gli scienziati a creare un robot che va in bicicletta. Riescono a crearne uno che suona i tasti del pianoforte, ovviamente non inventandosi la musica, ma o riesce a ballare o riesce a giocare a ping pong, ma non potranno mai creare un robot che va in bicicletta, perché l'andare in bicicletta, dice la ricerca epistemica, come il volo degli uccelli, è una funzione parapsicologica che tu non riesci a riprodurre con la matematica e con la tecnica, perché lì l'andare in bicicletta è una questione dello spirito e dell'anima che sta dietro il corpo umano, e il corpo umano non è vita, dice Gesù, la vita non giova a nulla, il corpo umano è un cadavere, cioè anche sia che sia senza spirito, sia che sia con lo spirito, ciò che io mi vedo allo specchio è un cadavere, cioè è un robot, un pezzo di carne mosso dall'anima. L'anima io non la concepisco, come dice Cartesio, come il pilota del corpo. Sì, è il pilota del corpo, ma non sta dentro il corpo come un soffio vitale divino. È enorme e sta esterno al corpo e lo pilota l'anima. L'anima è vita, lo spirito è vita, il corpo, le cellule, la materia, la carne, l'unità di carbonio, come si dice nel film Star Trek, questo non è vita, le cellule non sono vita. Allora, altre due conseguenze che dico in questa esposizione, già me le sono dimenticate. Le conseguenze sono queste, che vediamo se me le ricordo. Le conseguenze sono queste, è inutile dire che lo scienziato dica che cos'è la vita, studiamo la vita, perché la vita è spirito che, introdotto nella materia, la fa emergere e le dà la forma che essa assume, la forma dell'organismo vivente, dell'organismo cellulare, l'organo, il cuore, i polmoni, è lo spirito ed è l'anima che emergono e danno forma alla materia. Quindi le cellule stanno prima nello spirito che nella materia, e la materia si ricalca sullo spirito come la mano infila il guanto. La seconda considerazione che faccio riguarda il darwinismo, che è presto confutato, perché appunto non c'entra nulla il caso e non c'entra nulla la scimmia, perché tu puoi parlare di caso per la materia, ma non puoi parlare di caso quando hai a che fare con l'anima e con lo spirito. Dietro tutti gli insetti, dietro tutte le piante, c'è lo spirito, e gli animali che hanno il sistema nervoso hanno anche l'anima, e l'uomo è distinto dal gatto, dal cane, perché oltre ad avere l'anima, anche il cane e il gatto hanno l'anima, ha l'anima intelligente, con le facoltà superiori, e infine pensa a Dio e alla realtà astratta, cioè alla metafisica.